Eccoci qua. Allora, dovremmo essere in diretta, io credo. Buonasera a tutte e a tutti,
Buonasera.
quelli che ci seguono sia su Facebook che su YouTube, ma anche che ci seguiranno poi in differita. Riapriamo il nostro spazio webinar serale. E siamo davvero molto contente questa sera di avere ancora con noi Fabio Monguzzi per aprire un nuovo ciclo di webinar. Se vi ricordate e se non, come dire, non li avete visti, vi condivideremo anche i link per andare o a rivederveli o a riascoltarveli anche in formato podcast. Lo scorso anno Fabio Monguzzi aveva proposto un ciclo di incontri in cui come dire, introdurci a un dialogo estremamente stimolante fra alcuni temi della nostra contemporaneità. Abbiamo parlato di politica, di guerra, di crisi climatica e il pensiero, come dire, psicanalitico e come dire, la lente, diciamo, una lettura psicologica di questi temi. E oggi riapriamo un nuovo ciclo di questi seminari che Fabio ha intitolato Politiche della mente, un contributo al discorso pubblico. Ecco, allora io vi presento brevemente Fabio Monguzzi, così poi dopo lasciamo anche la parola a lui per, insomma, per introdurre un pochino anche questo nuovo ciclo. Fabio Monguzzi è psicologo, psicoterapeuta, ha indirizzo psicanalitico e svolge attività clinica e formativa qui a Milano. È componente dell'International International Association of Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, è parte anche della Tavistock Relationship Association of Psychotherapists and Counselors e fa parte anche dell'Associazione Internazionale per la Psicanalisi delle Coppie e delle Famiglie, l'ho tradotta questa al volo. E naturalmente è anche autore di una serie di contributi sul tema anche della coppia, della genitorialità e più recentemente insomma anche di Sintomi della Normalità, che era un volume di cui avevamo anche parlato insieme. Ecco, allora Fabio, grazie per essere ancora con noi a aprire questo nuovo ciclo di incontri. Io ti ringrazio e ti lascio la parola.
Grazie Ilaria e grazie anche a Silvia e grazie al CSCP che ospita questo piccolo ciclo di incontri. Come diceva Ilaria, l'abbiamo intitolato Politiche della mente, un contributo al discorso pubblico, con l'idea di cercare di approfondire la dimensione pubblica della psicologia, che si può fare interprete anche di fenomeni che vanno oltre il singolo individuo, elementi pubblici del funzionamento collettivo che hanno un grado di presenza anche nella stanza di terapia. Se noi abbiamo modo e abbiamo sviluppato, possiamo sviluppare un registro di ascolto che possa permetterle di comprenderli. Nello stesso tempo, l'idea è anche quella di interpretare alcuni fenomeni, diciamo così, di disagio e di malessere, non unicamente secondo una lente più tradizionale, più classica che ci hanno insegnato, che è quella più di tipo intrapsichico o comunque in un lavoro con le relazioni di prossimità dei nostri pazienti, ma di comprendere anche tutto quello che è il portato della storia collettiva nella psicologia individuale e quindi anche della realtà che marca in maniera specifica, a seconda un po' dei tempi, anche il funzionamento e il sentire, di tutti noi come individui, sia come pazienti che come terapeuti e ovviamente come cittadini. Diciamo, il filo conduttore di questi tre incontri è quello della democrazia. Perché quello della democrazia? Perché in qualche modo la democrazia è la grande, come dire, la grande discussione di questi tempi. Si parla di democrazia in crisi, si parla di modifiche alla Costituzione. già da molti anni si parla di questo, compaiono tutta una serie di desideri, di richieste, di spinte per abbracciare anche forme diverse di democrazia, al punto che si parla anche di democrazie liberali o di regimi o di, o meglio, diciamo, strutture politiche, formazioni politiche post-democratiche. Ecco, noi vedremo poi in questo incontro, ma più specificatamente nel prossimo, di che cosa potrebbero essere espressione. Alcune cose le accenneremo. Le accenneremo anche oggi. Dunque, vi faccio vedere le slide che accompagnano un po' questo percorso. Non sono molte, ma in qualche modo aiutano un po' a seguire il discorso. Quindi parleremo oggi di un'ipotesi che cerca di mettere in evidenza come la democrazia come forma di governo, come forma politica, e la democrazia come funzionamento della mente abbiano dei punti di connessione che possono essere molto importanti da comprendere, perché sono un po' la cerniera tra la realtà esterna e la realtà interna. E cercheremo di mettere in evidenza come, cercherò di mettere in evidenza come ci possono essere degli isomorfismi, degli elementi che ci fanno comprendere che forse davvero la democrazia è espressione anche come di un bisogno psichico. Quindi concretizza un bisogno psichico, cioè un certo modo di funzionamento sia collettivo che anche del nostro modo di vivere e di pensare e di sperimentare le nostre emozioni. Nel secondo incontro metterò un po' più in evidenza gli elementi che attraversano le richieste di le spinte verso l'autoritarismo che sono molto presenti in questo momento, non solo in Italia, ma direi in Europa e anche nel mondo. E nell'ultimo incontro, che sarà nel mese di febbraio, metteremo in evidenza, sempre con il tema di fondo della democrazia, la democrazia degli affetti, come la dimensione democratica si trova dentro nelle relazioni familiari, come la possiamo interpretare, come la possiamo leggere, cercando di comprendere alcune linee di funzionamento delle famiglie di questa epoca. Il discorso naturalmente che io farò, essendo un discorso un po' a cavallo tra aspetti appunto sociali, culturali, politici e aspetti più di tipo psicologico, sarà necessariamente un discorso un po' interdisciplinare. Quando si fanno dei discorsi interdisciplinari su temi molto ampi, bisogna sempre prendere in considerazione che ci saranno delle approssimazioni. La mia analisi, la riflessione che vi propongo prenderà in considerazione sicuramente alcuni fattori, ma non ne prenderà in considerazione degli altri. Di conseguenza, avrà sicuramente dei limiti, però insomma, mi piacerebbe anche che poi, dopo quello che vi ho raccontato, si possa avere anche un po' uno scambio, possiamo avere uno scambio, una discussione e una... Di queste cose di cui andiamo a parlare. Allora, Patrick Schmoll, che è uno psicosociologo e antropologo francese, scrive che se gli psicologi non producono anche in campo politico, un giorno il politico farà meno degli psicologi e renderà impossibile un lavoro che presupponga il dialogo tra soggetti capaci e liberi di parlare. Ho scelto questa formulazione perché l'ho incontrata come esergo del libro di François Cyronie, che ha un titolo interessante, Violenze collettive, saggio di psicologia geopolitica clinica, che è una disciplina piuttosto interessante, perché cerca di cucire la dimensione pubblica con la dimensione privata, quindi va un po' nella direzione del discorso che facciamo questa sera. E in questo lavoro cerca di sottolineare l'impatto della storia collettiva sulla psicologia individuale. Quindi l'ipotesi è che la democrazia come forma di funzionamento sociale, come forma di governo politico, sia espressione di come funziona la mente, quindi concretizzando, dicevamo, un bisogno psichico. Questa ipotesi è un'ipotesi di cui parla per esempio Bollas nel suo libro L'età dello smarrimento, ma ne parlano anche altri autori che adesso vediamo, che sono Phillips, che è un psicanalista e un saggista britannico, Zebedei Barbu, ma ne parla anche Martha Nussbaum, dove si mette in evidenza questo rapporto tra come gli uomini riescono a vivere nella collettività e a quale tipo di civiltà possono dare vita e come la struttura e il funzionamento della mente. Phillips, per esempio, afferma che lo scopo della psicanalisi potrebbe essere il prerequisito della democrazia, intendendo che lo scopo di un trattamento psicanalitico potrebbe favorire i processi democratici, quindi anche una forma di cittadinanza responsabile. In questa direzione anche la filosofa e accademica statunitense Martha Nussbaum dice qualche cosa del genere, no? Afferma che la democrazia ha molto bisogno della cultura umanistica per poter formare dei cittadini responsabili. Ma anche Zebedei Barbu, che è uno psicologo e uno scienziato sociale rumeno, afferma che la democrazia ha bisogno di cittadini con una disposizione che lui definisce come stato democratico della mente. Ecco, questo genere di ipotesi mi ha molto affascinato, perché mi sembra che ci possa permettere di valicare anche la dimensione individuale o relazionale in generale, per poter cercare anche di esprimere alcuni pensieri e formulare anche alcune analisi utilizzando gli elementi della nostra disciplina. Ora partiamo considerando di quale democrazia stiamo parlando. Chiaramente, quando parliamo di democrazia, si potrebbe aprire un capitolo storico su questo, dalla democrazia ateniese, una delle prime, se non fosse la prima forma di democrazia, sebbene fosse una democrazia imperfetta, perché sicuramente non era una democrazia inclusiva, le donne, gli schiavi non votavano, però in qualche modo è stato un tentativo di fare sì che le persone potessero partecipare al governo collettivo. Io qui intendo come democrazia le forme, diciamo, più moderne, quella che viene chiamata socialdemocrazia o liberaldemocrazia, che sono due forme piuttosto simili. La prima ha un maggior accento sui bisogni delle classi meno abbienti, quindi è più concentrata sulla giustizia sociale, nella triade tra impresa, famiglia e Stato assegna a quest'ultimo, allo Stato, un ruolo maggiore. Quindi principi socialisti affermati dentro un sistema democratico che non rifiuta il capitalismo. Mentre la liberal democrazia ha una maggiore attenzione agli aspetti di impresa, agli aspetti economici e anche alla libertà individuale, con una contrazione del ruolo dello Stato. Quindi diciamo che la liberal democrazia è ovviamente più adatta al capitalismo. In termini generali, noi potremmo immaginare che il fine ultimo della democrazia sia il benessere, la sicurezza e il welfare per i cittadini. Quindi l'ordine democratico tende all'uguaglianza e alla libertà, e per molti, ma non per tutti, nel mondo, la democrazia, potremmo dire, è la modalità della civiltà. Naturalmente esistono diverse esperienze nel tempo e nel mondo, e diverse interpretazioni della democrazia, non ultima quella che caratterizza ed è egemone nel mondo occidentale, che è la democrazia neoliberista, che è una forma, diciamo, accentuata, direi forse anche esasperata, della liberal democrazia. A partire dagli anni Ottanta c'è stata un'interpretazione peculiare, appunto, del liberalismo, che è una dottrina economica che nasce, diciamo, in una forma con lo scopo di emancipare il lavoro rispetto alla rendita, e fonda anche i diritti civili. Però questa particolare interpretazione, che ha molto a che fare con quello di cui parliamo stasera, a partire dagli anni Ottanta si cerca di mettere a margine il tema dei diritti umani per concentrarsi molto sulla libertà economica e sul profitto. Due figure sono centrali nello sviluppo di questo della democrazia neoliberista, che sono Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Ricordiamo solo che Margaret Thatcher, no, la famosa frase di Margaret Thatcher, non esiste la società, esistono solamente gli individui. E quindi, diciamo, si è trattato come un po' di un'interpretazione, forse anche un po' una distorsione, che ha minato le basi stesse della democrazia, trasformando tutto in termini di commerciali, economici, e ha creato una vera e propria cultura che ha permeato e permea, credo, anche il funzionamento delle società occidentali. Da un altro punto di vista, nel mondo occidentale, in questi decenni, ci si aspettava, forse in maniera ottimistica, in maniera superba, che la democrazia liberista potesse diventare il modello al quale si sarebbero ispirati tutti i paesi del mondo una volta che fossero cresciuti economicamente. E quindi questa è una visione chiaramente molto, molto superba, direi, no? E poi abbiamo visto che non è stato così, no? Per esempio, potenze economiche come la Cina, come l'India, testimoniano come lo sviluppo economico sia compatibile anche con sistemi politici ed economici molto differenti da quelli del mondo occidentale. Tornando un attimo alla democrazia, ecco, qui vedete per esempio il sociologo Christopher Lasch, che nel 79 cercava di interpretare la dimensione culturale nata dal neoliberismo, e il lavoro che forse molti di voi conoscono è La cultura del narcisismo, no? Quindi l'individuo in fuga dal sociale, che si rifugia in una specie di illusione di funzionamento individualista e libero e competitivo. Ora osserviamo un po', prima di entrare in merito a dei cinque punti di connessione che ho cercato di mettere in evidenza tra la democrazia come sistema politico e come funzionamento della mente, qui noi vediamo una raffigurazione dell'indice di democrazia. Quello che possiamo dire è che vedete che i paesi in verde, secondo degli indici che prendono in considerazione paesi che hanno o non hanno libere elezioni, libertà, diritti civili, trasparenza nei processi di potere, viene fatto da parte dell'Economist una valutazione, una scala di quante democrazie sono presenti nel mondo. Voi sapete che nel mondo noi abbiamo 167 paesi. Le nazioni, gli stati, i paesi che voi vedete in verde sono quelli che sono definiti come piene democrazie. Poi abbiamo il verde più chiaro come le democrazie che un po' fluttuanti. Poi abbiamo i paesi cosiddetti i regimi ibridi, quindi non le democrazie complete, ma i regimi ibridi, che noi vediamo in giallo e in arancione. E poi, spostandoci sempre più verso il colore scuro, incontriamo i regimi autoritari. Quello che possiamo dire è che fino al 2006, così diverse ricerche mettono in evidenza, c'è stato un incremento dei paesi che sono evoluti progressivamente verso sistemi di funzionamento democratico. Dal 2006 in poi si è registrata una stagnazione nell'espansione di libertà e di democrazia. Allora, questo è un dato per certi versi allarmante, anche se dobbiamo capire bene come interpretarlo, perché facilmente potremmo interpretarlo come un segnale appunto di allarme, come mai non, i paesi che anche sono in via di sviluppo non riescono a crescere e muoversi verso una diciamo, strutturazione democratica? Forse potremmo dire che è stato raggiunto una specie di plateau anche positivo, che registra che poi alcune nazioni si trovano in condizioni oggettive che non permettono di svoltare verso regimi democratici. Per esempio, condizioni oggettive di svantaggio, di povertà, oppure paesi soggiogati economicamente o politicamente da altri paesi. Però non possiamo, non possiamo anche pensare dall'altra che sia in atto un declino, una specie di involuzione anche di sistemi democratici che non riescono più a rispondere alle esigenze delle popolazioni. Ora, questo discorso adesso si fa complesso ed esula un po' dagli scopi della mia presentazione, però certamente credo che forse due cose mi sento di poterle accennare. Sono successe storicamente nel corso di questi decenni molte cose che hanno cambiato il mondo. Una certamente è appunto che hanno creato anche degli squilibri notevoli. Uno è l'egemonia, dicevamo, del modello neoliberista, che ha creato anche una cultura che ha trasformato molto il funzionamento delle relazioni e anche la strutturazione e la funzione e le funzioni della personalità. Dall'altra, ovviamente, noi abbiamo avuto anche degli elementi storici molto importanti, no? Per esempio la caduta del muro di Berlino, che ha fatto sì che le due compagini hanno smesso di aggregare paesi intorno alle loro coalizioni, e questo ha ridistribuito un po' anche l'equilibrio all'interno del mondo. Allora, veniamo alla parte centrale delle cose che voglio raccontarvi. Ci sono cinque elementi che a me sembrano importanti, che mettono in evidenza, sono delle corrispondenze tra la democrazia come sistema politico e la psiche, che sono l'instabilità, la conflittualità, il tema della rappresentanza, la capacità di elaborazione e la separazione dei poteri. La democrazia, come ci ricorda Carlo Galli nel suo ultimo lavoro Democrazia, ultimo atto, è un sistema imperfetto, è un sistema con delle aporie. Cosa vuol dire con delle aporie? Con dei problemi insoluti, dati per esempio da delle contraddizioni interne. Cioè la democrazia, potremmo dire, è instabile ontologicamente, ha dei difetti un po' come di costituzione, elementi che non possono essere risolti una volta per tutte. Ciò provoca una certa incertezza. Perché? Perché, per esempio, gli andamenti dei processi democratici non possono essere previsti, perché sono anche legati a tutto il lavoro della democrazia, sono legati ai processi, alle dinamiche, alle concertazioni, alle negoziazioni, alle discussioni, alle elaborazioni, che il lavoro che avviene all'interno delle istituzioni democratiche produce. Anche l'incertezza è data anche che non si può, che gli ordini politici cambiano, pensiamo tutte le volte che ci sono delle elezioni, e quindi cambiano gli equilibri, le logiche. Non lo so, penso per esempio anche al fatto che ci siano delle tensioni proprio tipiche della democrazia. Vi è una tensione tra l'opacità e la trasparenza, no? Quanto un governo democratico può mostrare di ciò che accade e cosa invece fa accadere in una dimensione un po' meno visibile, tra politicizzazione e spoliticizzazione. Pensiamo ai governi nei quali i cosiddetti governi dei tecnici o dei professori, quindi quando ci sono state delle situazioni nelle quali i politici hanno dovuto spoliticizzarsi e chiamare dei tecnici a fare da presidente del consiglio o componenti del governo per risolvere determinati problemi che la politica non sapeva risolvere. Quindi diciamo che la politica democratica oscilla, inquieta e instabile, nessun ordine è mai pienamente e stabilmente realizzato. non si superano, diciamo così, certe contraddittorietà. E questo è caratteristica, come vediamo qui nella slide che ho presentato anche nel ciclo di colloqui precedenti, potremmo dire che la democrazia è incertezza istituzionalizzata, a differenza invece dei sistemi autocratici, no? Dove c'è una certezza istituzionalizzata. Cosa vuol dire? Che l'autocrazia, essendo in qualche modo governata, c'è un governo molto presidiante, molto, come dire, autoritario, può tenere sotto controllo le cose e renderle prevedibili. Adesso ci sono stati in questi giorni, sono in procinto di esserci, le elezioni in Egitto. L'Egitto è un paese autocratico perché di fatto dopo il colpo di Stato di Al-Sisi di 10 anni fa, sebbene ci siano delle elezioni democratiche, di fatto non ci sono alternative reali. I nemici, gli antagonisti sono stati considerati dei nemici e quindi in qualche modo poi stato loro impedito, non ufficialmente, ma di fatto nella pratica, di potersi presentare come delle alternative per le elezioni. Però noi dovremmo anche immaginare che questo aspetto viene anche alla mente. Anche la psiche presenta una certa incertezza dovuta al suo funzionamento di base. Vi ricordate, per esempio, quando Freud diceva l'io non è padrone a casa sua? Cosa voleva dire? No, nel dire questo, nel proporre un modello della mente di questo genere, ha proposto un modello sovversivo che ha scandalizzato la Vienna dei tempi, ma che continua anche a inquietare i tempi attuali, dove si vorrebbe raggiungere, questa è un po' una fantasia di questa epoca, un controllo razionale della mente. Ma noi stessi supponiamo di essere più integrati, più uniti, più coesi, ma sappiamo che invece siamo costituzionalmente dissociati, come ci insegna Philip Blomberg. E questo per noi è anche un po' un aspetto inquietante, quando lui ci dice l'unico aspetto che noi possiamo, l'unica cosa che possiamo fare è stare negli spazi, standing in the space. Questo vuol dire che la mente è attraversata continuamente da spinte molteplici, chiamiamole pulsioni, è abitata da fantasie inconsce, da desideri, da angosce, da stati emotivi molteplici e molte volte conflittuali. Insomma, siamo abitati da diverse sensibilità interne, un po' come il governo democratico, che raccoglie tanti modi di sentire, ma non riescono mai a compiersi in una maniera lineare. C'è da gestire un aspetto di complessità. Noi dobbiamo continuamente fare i conti con qualche cosa dentro di noi che non è completamente sotto controllo e di conseguenza non ci dà una stabilità. Anche se talvolta noi questo aspetto non sempre lo avvertiamo, talvolta non lo avvertiamo. Lo avvertiamo magari in alcuni momenti di maggior caoticità, in cui siamo più confusi, in cui siamo più ambivalenti, in cui c'è una maggior caoticità. Quindi potremmo dire che la mente per l'individuo è anche un po' parte estranea. Non abbiamo il comando completo sulla nostra mente, non abbiamo per certi versi un controllo puntuale. Ci espone sempre a qualche cosa di imprevedibile, esattamente come nei processi democratici. Ma siamo anche determinati però da questo. C'è qualcosa che non possiamo scegliere, c'è una condizione strutturale di inconoscibilità di una parte di noi e quindi, come dire, da qui ne deriva una instabilità che ci impone continuamente di fare un po' un lavoro psichico, che è un po' lo stesso lavoro psichico, diciamo, è il lavoro psichico della democrazia, perché quando noi chiediamo ai nostri pazienti di dire, per esempio, che cosa viene loro in mente, chiaramente noi quando ci mettiamo a pensare liberamente ci sono delle cose che prendono sopravvento, modi di sentire, ragionamenti e altri che invece risulta più difficile fare, come se anche ci fosse un po' una specie di arena dentro nella nostra mente, un'arena nel quale ci dobbiamo chiedere quale grado di democraticità hanno i nostri pensieri, hanno i nostri modi di sentire. E, per esempio, nelle personalità più rigide, alcuni aspetti pongono il veto ad altri. Quindi il lavoro della psicoterapia è un lavoro di armonizzazione, di democratizzazione, se volete, no? E in questo è quello che ci dicevano agli autori, appunto, come Bollas. Quindi questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto, ritorno un attimo alla slide, ritorno alla slide precedente, è la conflittualità. Quindi abbiamo detto che c'è un'instabilità che caratterizza i sistemi democratici e anche la psiche, ma c'è anche una conflittualità che caratterizza entrambi. La democrazia implica necessariamente delle frizioni, dei conflitti, tra che cosa? Tra interessi e parti sociali, per esempio. Implica comunque un tentativo di negoziazione, di conciliazione. Pensiamo, per esempio, tra le libertà individuali e la sovranità dello Stato. Di questo si è parlato molto durante il Covid, per esempio, quando si diceva, no, lo Stato opprime la libertà dei cittadini. I cittadini non possono, no, non sono liberi di fare come vogliono. E altri invece che pensavano che lo Stato stesse in questo modo preservando i cittadini, non limitandoli nella loro libertà o limitandoli per delle ragioni collettive. Quindi vedete che per esempio qui già troviamo una frizione, ma anche tra il pubblico e il privato è un'altra, diciamo, fonte di conflittualità, o anche tra lo Stato e il mercato, dicevamo prima a proposito del neoliberismo. Insomma, sono tanti gli elementi che una situazione democratica contiene e che entrano in rotta di collisione tra di loro. Questo genera anche una certa insofferenza, al punto che sempre di più e sempre maggiormente c'è una certa insofferenza ai processi democratici. Voi vi ricordate Berlusconi quando che era molto, diciamo così, insofferente a questa dimensione di contrapposizione con le minoranze, diceva lasciateci lavorare. O anche Salvini che ha affermato in un'occasione, allora sentite, chi vince governa, chi perde non rompe le palle. Ecco, quindi che fanno vedere come i processi democratici siano dei processi lenti e che in qualche modo implicano anche una certa conflittualità. E questa conflittualità talvolta prende anche, diventa come un po' intollerabile. Così anche le varie richieste di democrazia diretta che mirano a eliminare questo conflitto, a far sì che, per esempio, ci sia un rapporto diretto tra un leader e il popolo, e quindi che ci sia l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, del Premier, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, qualche cosa che in qualche modo viene un po' rappresentato come l'eliminazione di tutto quello che sta in mezzo, che sono però dei cardini dei processi democratici, no? Un po' come cantavano gli Abba, si vorrebbe che the winner takes it all, il vincitore prenda tutto, no? Con un premio di maggioranza enorme, al 30% di preferenze o di maggioranza, gliene viene dato altri 25, altri 30, non solo per rendere governabile il paese, no? E non gettarlo nella paralisi, ma per dargli maggior possibilità di governare, avere, no? Poter far passare i propri emendamenti, le proprie leggi, eccetera. Se vi ricordate, per esempio, anche tutto il discorso delle leggi a personam andava un po' in questa direzione. Ma anche la mente è conflittuale, non è solo instabile, dicevamo, no? come la democrazia, è anche conflittuale. Essendo attraversata da tutta una serie di diverse spinte, spesso queste cose entrano in conflitto. Abbiamo più modi di sentire le stesse faccende e alcune volte si creano appunto degli aspetti anche di contraddittorietà. E, quindi però reggere le nostre opinioni interne conflittuali, riuscire a tenerle in sospensione per poter poi formulare delle opinioni che tengano conto dei diversi aspetti delle situazioni, senza che una parte di noi, diciamo, venga silenziata, e che ci siano delle prevaricazioni su alcuni stati d'animo, sugli aspetti di minoranza, diciamo, dentro di noi, secondo il principio del pluralismo e dell'inclusione, è comunque un elemento non sempre raggiungibile. C'è anche un po' un certo moto reattivo, basta menate, basta seghe mentali, si fa in un modo e fa niente se ho dei dubbi, fa niente se ho delle perplessità, fa niente se una parte di me mi suggerisce anche delle altre cose. Ogni assetto psichico ha delle tentazioni autoritarie, censure, soluzioni volte a evitare, per esempio, di attraversare dei lutti, di attraversare di incontrare delle angosce, di accedere alla posizione depressiva. Alcune volte abbiamo anche nella nostra mente il tentativo di fare un colpo di mano, di instaurare un'autocrazia anche nel nostro modo di funzionare, per cercare di eludere quell'aspetto di conflittualità che però, come vedremo, è una conflittualità determinante per poter pensare. Un altro elemento molto importante è il tema della rappresentanza, su cui spendo qualche minuto in più. Nella dialettica della democrazia non abbiamo un rapporto diretto, cioè c'è un passaggio, sono diversi passaggi tra la popolazione, i cittadini e i vertici del governo, o i deputati e i senatori del Parlamento. Cosa c'è in mezzo? Ci sono, diciamo, sistemi di rappresentazione, nel senso che il cittadino non parla direttamente con il premier e il premier non parla direttamente col cittadino, il governo non interpella, se non in alcune situazioni, tipo dei referendum. Tutto questo avviene attraverso un sistema di rappresentanza. Come si chiamano gli elementi che aiutano a portare le istanze dei cittadini verso le istituzioni del governo? Si chiamano corpi intermedi. Cosa sono i corpi intermedi? I corpi intermedi sono i comitati, le associazioni, i sindacati, i movimenti, le associazioni di categoria, gli enti locali, gli enti territoriali, i partiti, anche la scuola è un corpo intermedio. Quindi hanno un ruolo di rappresentare gli interessi di fette di cittadini, di categorie sociali, di gruppi di lavoratori, persone con interessi economici, diritti civili, eccetera, no? Quindi cosa fanno? Fanno un ruolo di rappresentanza, di mediazione, non sono solo dei mandatari, cioè tu vai là e sei il mio portavoce, ma fanno un lavoro molto importante. Questo lavoro è un lavoro anche un po' educativo, ed è un elemento fondamentale della democrazia, perché fa sì che, per esempio, in qualche modo le istanze di un gruppo di cittadini possano anche essere un po' formulate, un po' mediate, un po' trasformate, e quindi realtà sociali che aggregano appunto soggetti con similarità di interessi, di bisogni e di aspirazioni possano incanalare i loro bisogni, dirimere le conflittualità interne e sostanzialmente portare tutto questo verso le strutture di vertice. I corpi intermedi esprimono, mediano e rendono compatibile, diciamo così, con l'assetto della politica istituzionale tutta una serie di bisogni. Ne leggono le difficoltà, le contraddizioni, le istanze, insomma, danno un senso, una direzione, danno un'azione politica. Da parecchio tempo si parla di crisi dei corpi intermedi, tant'è che si è cercato di fatto poi come un po' di eliminarli. Parliamo infatti di una società che va verso la disintermediazione, cioè una certa tendenza, come dicevamo, a eliminare quella filiera di rappresentanza per un rapporto diretto, dal produttore al consumatore, dal cittadino al premier. Però tutto questo ha un po' reso, diciamo, ha un po' mutilato e rischia di mutilare sempre di più i processi della democrazia. Qual è dell'apparato psichico il corpo intermedio dell'apparato psichico? Ecco, il corpo intermedio dell'apparato psichico è il preconscio. Il preconscio è il corpo intermedio della mente, così come tutta una serie di istituzioni, come vi dicevo, sindacati, associazioni, movimenti, ordini professionali, lo sono per la società. E qui vediamo un altro isomorfismo, oltre all'aspetto di instabilità, oltre all'aspetto di conflittualità, anche la rappresentanza ha un punto di corrispondenza tra un dentro e un fuori. Il corpo intermedio è il preconscio, almeno nella formulazione, nella prima topica freudiana. Cosa vuol dire? Che cos'è il preconscio e cosa fa? Il preconscio ha un ruolo di intermediazione, è una struttura di confine tra l'inconscio e il conscio. Cosa fa? Così come le formazioni sociali intermedie, dicevo, lo svolgono tra l'individuo e la società. Fa il lavoro che dicevamo prima, svolgersi da parte di queste formazioni sociali. Cerca di filtrare l'emozionalità in esubero, indirizzare l'energia, la spinta, diciamo, emotiva, cercando di fare in modo che possa essere tradotta in pensieri, in parole, possa essere rappresentata simbolicamente, in maniera che la mente la possa riconoscere, la possa pensare e ne possa parlare. È un lavoro un po', metti un po' in latenza alcune cose, selezionale, trasformale, legale ad altre e formula, diciamo, le parole, i concetti e il pensiero. Queste strutture intermedie, sia quelle sociali che quelle psichiche, sono particolarmente esposte e sensibili alle trasformazioni. E così come, per certi versi, i corpi intermedi delle strutture democratiche sono in crisi, anche il nostro preconscio è in crisi. Tant'è che noi abbiamo sempre più pazienti che hanno un pensiero, hanno difficoltà a pensare. E parte del lavoro con i pazienti attuali è quello di aiutarli a formulare dei pensieri, perché c'è una certa attitudine a restare su un pensiero concreto, poco simbolizzato, che cosa rappresentano certe cose, e a non avere un rapporto un po' più armonico con il proprio mondo interno. Questo è dovuto, diciamo, alla crisi anche del funzionamento preconscio come corpo intermedio. Ecco che qui noi vediamo un terzo punto di connessione tra questi due aspetti. E poi, vado un po' velocemente, c'è l'aspetto di elaborazione. Anche le strutture democratiche devono elaborare tutto quello che viene portato loro, devono fare dei pensieri, devono prendere degli indirizzi e delle linee politiche, devono concertare e conciliare tra i vari interessi in gioco. Cosa vuol dire? Vuol dire, in qualche modo, fare il lavoro che Salvini non ha tanta voglia di fare, neanche Berlusconi ce n'aveva tanta voglia, e un po' trasversalmente anche i politici attuali hanno una certa tendenza sbrigativa, no? O a accontentare i cittadini o a dire va bene, adesso fatevi da parte che facciamo noi. Ecco, e qui è un po' la crisi dei processi democratici, a cui corrisponde però anche una crisi dei processi di pensiero dell'individuo. Essere in democrazia implica affrontare anche un lavoro psichico. La politica non è un aggregato di preferenze e vediamo chi ha la maggioranza. Questa è una versione molto semplicistica, se volete anche un po' infantile, della politica. Non è un continuo referendum. C'è qualche cosa di più. Le decisioni non vengono prese solo a maggioranza, non è un referendum continuo. Non è solo la somma delle volontà parziali. No, ma il lavoro dell'istituzione democratica assomiglia al lavoro psichico del pensiero. Quindi, in democrazia, la politica non è solo cittadini che eleggono un Parlamento e poi vinca più forte, ma è necessario avere una prospettiva partecipata delle cose. È necessario che i cittadini vadano anche un po' oltre i loro interessi, che arrivino a comprendere il valore delle convinzioni altrui, anche quando queste sono opposte o alternative. dibattere e anche trasformare le posizioni di partenza, farle passare attraverso una logica della complessità, della contestualità, superare le opinioni idiosincratiche affinché gli elementi diventino confrontabili. Però questo lavoro è un lavoro un po', diciamo, un po' in crisi in questo momento. Allora, per cercare un po' di rinvigorirlo, io credo che potremmo, per esempio, riprendere un passaggio del lavoro di John Stuart Mill, che è un filosofo e un economista dell'Ottocento, che nel suo lavoro saggio sulla libertà diceva: la perdita di un aiuto così importante all'intelligente e viva comprensione di una verità, qual è la perdita? La perdita è il fatto che non si cerchi il contraddittorio, che si cerchi in una dimensione un po' narcisistica di avere pieno potere, piena decisione sulle cose. Dice, quando se si perde, diciamo, un aiuto così importante come quello del confronto con l'interlocutore, come è quello dato dalla necessità di chiarire e difendere la propria opinione, dice lui, dal contraddittorio, se si perde questa possibilità, c'è una conseguenza negativa non trascurabile. Quando questo aiuto, quando questo avere uno sparring partner viene a mancare, lui dice, confesso che vorrei che i maestri dell'umanità ne cercassero un surrogato, uno strumento che renda chi studia una data questione altrettanto cosciente delle sue difficoltà che gli venissero contestate da un oppositore teso a convertirlo. Cosa dice in sostanza, in una formula forse non immediatamente comprensibile, però adesso cerco un po' di scioglierla, di spacchettarla. Dice, se viene meno il confronto, non ci potrà essere un'elaborazione, un arricchimento, un completamento di una propria posizione. Ovvero ciò che è in contrapposizione aiuta a formulare meglio e a modificare e quindi anche a migliorare la propria posizione. È questo il senso dell'elaborazione. Le teorie e i programmi risultano migliori, dice, quando sono modellati nel dissenso e nel conflitto tra posizioni opposte e anche un po' rivali. Questo è un elemento vitale per la crescita delle conoscenze e io aggiungerei, è così che funziona il pensiero, è così che funziona, no, il rapporto democratico. Ecco, se questo non succede, lui dice, c'è un basso livello intellettuale. Ecco, potremmo dire, no, che quindi anche i processi psichici, nel nostro modo di elaborare, devono poter in qualche modo confrontare le parti conflittuali e ambivalenti dentro di noi. Spesso però questo può non avvenire. Quando non avviene? Quando, per esempio, noi proiettiamo sugli altri determinati aspetti. Quando, per esempio, noi affidiamo ad altri parti delle nostre conflittualità interne, espropriando, diciamo così, attribuendole ad altri e negandone l'appartenenza a noi. Allora, a quel punto, per esempio, noi nel lavoro con i pazienti lo possiamo vedere, no? È mia moglie che è preoccupata, non sono io, sono quello sicuro. Ecco, in realtà poi noi vediamo che la questione è un po' più complessa molte volte. Coinvolgiamo le persone a cui attribuiamo certe cose che sono nostre. Se dovessimo ricomporre l'elemento conflittuale, dovremmo integrare alcuni aspetti e accettare di elaborare le cose non facendo predominare una parte sull'altra, ovvero facendolo democraticamente. Il lavoro terapeutico ha tra i grandi obiettivi anche quello di una reintegrare, permettere agli individui di ritornare in possesso di diversi modi di sentire, per cercare poi di elaborare anche delle posizioni un pochino più integrate. Quando, per esempio, i politici vengono eletti, i leader, alcuni dicono «sarò il presidente di tutti». Abbiamo sentito dire, per esempio, no, alcuni leader, ossia sarò il presidente anche di chi non mi ha votato. Ecco, noi vogliamo dire proprio un po' questo, no? Che in qualche modo il presidente non è come dire, colui che vince, l'opinione che vince dentro di noi, deve tenere presente anche le altre opinioni di minoranza. Ecco, questo lavoro elaborativo non è un lavoro, diciamo così, tanto, tanto facile da fare, però questo è il lavoro della civiltà. Ecco, in questo senso credo, no, che anche qui ci sia un punto di connessione. Quindi non si tratta di far prevalere una posizione su un'altra, no? Ma quello che è richiesto è che in taluni momenti, per esempio, alcuni interessi vengano sacrificati in favore di altri, per il bene pubblico, per l'interesse della società. Occorrono dei leader, per esempio, che sono il contrario dei leader populisti che cercano, no, di accaparrarsi elettori dicendo loro che cosa vogliono sentirsi dire in un vuoto di, diciamo, di idea politica, no? E in questo senso è un po' anche quello che ci dice Orwell, che dice: se essere liberi significa qualcosa, significa avere il diritto di dire anche ciò che la gente non vuole sentirsi dire. Quindi non inseguire solo il consenso, che è un po' una tendenza di questa epoca, no? Ma anche avere il coraggio di prendere delle decisioni che scontentano qualcuno. Ma anche dentro di noi, anche nella mente succede questo. Talvolta noi, e qui c'è un po' un punto che voglio mettere in evidenza, se è vero che c'è una marcata, diciamo, tendenza narcisistica, la tendenza narcisistica tende, appunto, no, a voler andare un po' su un binario unico, su un binario individualista. Nel fare questo è un po', fa un po', ci fa vedere quanto è difficile a volte doversi fare da parte per poter stare in relazione. Ecco, qui c'è un po' il punto di congiunzione, credo, no, tra il funzionamento, per esempio, orientato in un senso narcisista, come tendenza, e la dimensione democratica. La dimensione democratica richiede talvolta che ci si debba fare da parte. Vi racconto un episodio, per fare un esempio. Tempo fa un paziente mi dice: nel nostro palazzo dobbiamo prendere una certa decisione. E l'altro giorno ho incontrato il mio vicino, dice, che mi ha detto: guarda che ho fatto il conto dei millesimi che abbiamo. E i miei e i tuoi millesimi possono permettere, come dire, di far passare la nostra mozione, perché il mio paziente e quest'altro condomino volevano fare in un certo modo, ma il resto dei condomini non voleva. E allora il mio paziente, diciamo, molto democraticamente, questo mi è sembrato proprio veramente lo stato democratico della mente, gli ha detto: guarda, noi potremmo fare così, però non voglio fare così, non voglio che questa decisione venga presa solo a maggioranza, perché mi sembra che sia importante per tutto il condominio e quindi dove tutti noi viviamo, e vorrei semmai arrivarci in modo diverso. Ecco, questo a me è sembrato un buon esempio che va in controtendenza rispetto, per esempio, a certe forme di prevaricazione, certe forme di, se volete, anche di autoritarismo. Ecco, questo mi è sembrato proprio il senso del processo democratico. Ora, quinto e ultimo punto, noi sappiamo che i sistemi democratici si reggono su un principio, qui ce lo dice bene Montesquieu, il principio della separazione dei poteri. Potere legislativo, esecutivo e giudiziario devono avere una loro indipendenza. Perché? Perché questo permette di fare sì che ci sia quello che gli inglesi chiamano il sistema check and balance, cioè controllo e bilanciamento, tipico di tutti i sistemi democratici. Il potere va suddiviso tra diversi organi che compongono lo Stato, in modo che ciascuno, il rapporto tra questi tre poteri, possa permettere che non ci siano delle svolte autoritarie, per esempio. Il potere legislativo, sappiamo che spetta al Parlamento, il potere esecutivo spetta al governo e dunque ai ministeri, e il potere giudiziario alla magistratura. Noi sappiamo, per esempio, che ci sono state delle frizioni molto grosse, per esempio nel ventennio berlusconiano, dove si parlava appunto di legge ad personam, no? C'era il sistema, il potere esecutivo cercava di spingere affinché il sistema giudiziario si piegasse ai voleri, no, del potere politico esecutivo. E comunque c'è sempre un po' una frizione tra questi elementi. In questo modo però il potere appunto è limitato, è controllato e la separazione dei poteri è la prima che salta quando i sistemi virano verso l'autoritarismo. Ma anche la mente ha una sua separazione dei poteri. Guardate la topica freudiana, la prima e la seconda. Conscio, preconscio, inconscio. Es, io e superio. Non è anche questa una separazione dei poteri? Non è solo, come dire, non è che quando diciamo che la democrazia concretizza un bisogno psichico, non vediamo forse anche un po' in questo, no? Nel rapporto, nell'equilibrio che c'è tra questi tre sistemi, qualche cosa che può aiutare uno stato democratico della mente. Se l'inconscio non incontrasse, o se l'esso, l'inconscio, chiamiamolo diciamo così un po' trasversalmente, avesse mano libera, come alcune volte sembra essere nei disturbi mentali, non sarebbe, scusate un secondo, ecco, ok, non sarebbe un come dire, una incapacità di poter stare in mezzo alle altre persone, avere dei principi etici, avere dei principi valoriali, ma sarebbe semplicemente, no, la pulsione che prende il sopravvento e va a cercare la sua soddisfazione? Non è forse il superio che in qualche modo cerca di, quando non è sadico o vessatorio, che in qualche modo ci dà una morale, ci dà una nostra etica, ci indica quali possono essere alcuni elementi? E se però il superio dovesse prendere il sopravvento, come dire, sull'io, non diventeremmo, come dire, no, appunto, soggiogati da un sistema sacrificale e molto colpevolizzante? Allora vedete che chiaramente l'io non deve sopravvivere, no, può sopravvivere se il mondo pulsionale e il mondo superegoico permettono un buon bilanciamento. Quindi vedete che anche il principio della separazione dei poteri forse ha anche una corrispondenza tra il sistema democratico come formazione politica e il funzionamento psichico. Ecco, un po', io adesso diciamo mi fermo qui perché insomma ho già detto tante cose, insomma forse possiamo anche discutere un po' fra noi, raccogliere qualche commento, eccetera. Ecco, perché tutto questo discorso, no? Per far vedere che forse anche noi, nella nostra disciplina, possiamo pensare anche qualche cosa che va oltre la mente, per andare, insomma, per cercare di poter anche noi contribuire al dibattito pubblico, poter pensare determinate cose, contribuire a concettualizzare anche i modi in cui viviamo dal punto di vista della realtà collettiva. E credo che sia un po' questo il senso di questi incontri, così come è stato il senso che ha accompagnato gli incontri precedenti, cioè il tentativo di collocare la psicologia anche all'interno delle altre discipline, perché se no, come diceva l'autore che ho citato in precedenza, Schmoll, si farà meno della psicologia, però sarebbe una gran perdita. Mi fermo qui.
Io voglio iniziare dicendo una delle mie solite idiozie, cioè che mi sono sentita così intelligente scrivendo legislativo, esecutivo, giudiziario, nei miei appunti scrivere conscio, preconscio, conscio, sì, io superiore, poi l'hai detto tu e quindi basta.
Ah, ecco, vedi.
No, eravamo presi a leggere le svariate domande che ci sono arrivate, ci stavamo un po' confrontando, cercando di scremare quelle che potessero essere, diciamo, quelle più sensate da fare, al di là del fatto che c'è qualcuno che ci ha chiesto se vuoi diventare presidente del consiglio.
Che poteva essere... Mi guardo bene.
Che cosa?
Mi guardo bene.
Soprattutto dopo averci detto queste cose, ormai sappiamo che...
Sì.
E quindi... Però una domanda che mi sembrava interessante, se posso... Vado io, Ida?
Vai, vai.
Cioè era se, non so se me la sono trascritta qua o scritta qua, se quindi possiamo intendere la psicosi come il crollo della democrazia della mente?
In un certo senso sì, in un certo senso, forse non solo la psicosi, no? Forse certe forme di caratterialità, certe forme, cioè l'incremento dei disturbi di personalità, per esempio, no? Che confinano poi anche con le psicosi, credo che abbiano a che fare anche, no? Con il crollo, no? del sistema democratico, no? In fondo un po' se vengono a mancare dei contenitori, dei contenitori diciamo così emotivi, come dei contenitori a un certo punto c'è una certa parte che prende il sopravvento a piede libero, no? Quindi in un certo senso sì, credo che ci sia un rapporto tra i disturbi di personalità, ad esempio, e certi il funzionamento sociale. Del resto, insomma, sappiamo che poi anche i disturbi psichici cambiano nel corso del tempo, no? Assumono, si creano delle sintomatologie che prima non esistevano, no? E queste sono legate anche alle culture, sono legate anche ai modelli.
Tra l'altro, tra le altre cose che... Grazie per la risposta, ma un'altra cosa che mi sembrava abbastanza interessante, poi lascio la parola a Ilaria, era sulla quando parlavi dello scontento, no? Allora, qualcuno ha scritto, ma quindi lo scontento può essere una sorta di risposta a questo narcisismo / individualismo imperante, e se così fosse, forse dovremmo cambiare un po' l'etimologia, la narrazione intorno alla parola scontento, no? Che in italiano non... O perlomeno, no? Non sembra essere associato a qualche cosa di particolarmente positivo, no? Visto che siamo in una società che vuole le cose positive.
Beh, cioè, forse mi avrebbe da dire uno scontento, anche una delusione. Una delusione, no? Sicuramente.
Però come che facciamo a vendere il fatto che la delusione e lo scontento siano la vittoria da un punto di vista psichico, come curatori?
No, allora aspetta, vediamo, chiarirlo meglio. Cioè, se intendi dire, no? Se si intende dire che c'è uno scontento, che c'è un aspetto di, come dire, di delusione legata anche al fatto che i cittadini non si sentono rappresentati, non sentono i loro interessi presi sufficientemente in considerazione, i giovani non sentono che è stato loro preparato un futuro e che i processi democratici non hanno consentito, no, che ci fosse una buona evoluzione da questo punto di vista, sicuramente. Forse anche che un certo modo di funzionare diciamo così, appunto, narcisistico, comunque, insomma, molto individualista, non ci fa star bene, ed è legato, no, anche a come si vorrebbe che fossero i governi, no? Più narcisistici, perché in fondo c'è un'autocrazia, uno Stato, diciamo, autoritario, e più narcisistico di così, no, potremmo fare anche questo parallelo, sicuramente non fa stare bene, no? Anche se poi certe volte l'idea, no, che possiamo fare tutto da soli, abbiamo bisogno di intermediazione, può sembrare molto così affascinante, nella realtà crea anche molta solitudine. Ecco, non so se sono riuscito a risponderti.
Sì, assolutamente.
Senti Fabio, a parte insomma di ringraziarti per questa veramente ampia riflessione di questa sera, una cosa che un po' mi girava per la mente e su cui insomma volevo sentire un po' il tuo pensiero e una tua riflessione era un po' sul come dire sul concetto di identità, no? Tu hai citato il tema della personalità, l'identità, come dire, proprio come radice, no? Della nostra struttura di personalità, e come in qualche modo, insomma, mentre tu presentavi da una parte, no, la democrazia e l'opposto della democrazia, no? In una dimensione di autoritaria, no? Che in un certo senso potrebbe coincidere, no, con un congelamento in cui noi vediamo un po' tutto bianco e nero, no? Quando invece ci mettiamo, diciamo, ci arrendiamo o ci entusiasmiamo anche, no, per la possibilità, no, della democrazia, ci apriamo alla complessità in qualche modo. E quindi questo mi sembra che possa avere un po' nella tua riflessione di questa sera, ma dimmi se io ho capito bene, un continuum di gravità, diciamo così, cioè in qualche modo possiamo stare in questa complessità in un maggiore o minore equilibrio, pur trovandoci all'interno, come dire, del campo della democrazia, diciamo così, la possiamo navigare con tante sfaccettature differenti. Io questo lo collegavo un po' al concetto dell'identità, che così, come dire, è qualcosa che noi possiamo avere più o meno integrata, no? In qualche modo. Cioè siamo pur sempre, come dire, noi, ma ci sono anche diversi livelli, no? Non so se sono riuscita a spiegarmi, perché è un po' un pensiero acerbo, ma adesso che proprio hai citato anche il tema della personalità rispetto alla democrazia, volevo un po' una tua riflessione su questo.
Sì, sì, credo di aver capito che cosa tu stai dicendo, no? Certo. Certo, cioè se intendiamo che stare nella complessità è, potremmo immaginarlo come stare nella complessità della nostra identità, di chi noi siamo, di chi in chi ci riconosciamo, e stare nella complessità dei vari elementi che del fuori, no? Dello stare in mezzo alle altre persone. E la fatica o la facilità con cui noi riusciamo a tenere insieme le cose, no? È vero che può esserci una corrispondenza da questo punto di vista, se consideriamo per esempio che uno degli elementi delle difficoltà più attuali è la difficoltà dello stare con l'altro da sé, no? Stare con l'altro, perché l'altro è sempre una sfida, è un'altra delle stranità che l'essere umano ha. No, perché relativizza la propria posizione, perché mette in crisi la propria univocità, la propria è un lavoro, no? Rappresentarsi l'altro nella mente, e così come rappresentare anche diverse parti di noi, della nostra identità, di chi siamo, no? Siamo un po' più sintonizzati, abbiamo una traccia, una narrazione di chi siamo, però poi ci sono delle altre parti, ci sono delle altre isole, come dice Bromberg, no? E alcune volte noi, per esempio, entriamo in contatto con questo, scopriamo che non avremmo mai pensato di pensare questo, di dire questo, di fare questo. E diciamo, allora, non sono io. Ecco, questo lavoro del poter accettare anche che ci siano delle parti di noi un po' più nascoste, un po' più imprevedibili, è un lavoro psichico, perché è anche un po' inquietante. Sapere che domani tu puoi fare un'azione violenta e dici, ma io non sono pacifista, non avrei mai fatto una cosa del genere, o che non avrei mai pensato di amare in quel modo lì, non avrei mai pensato di fare una certa cosa, no? Ecco, e così anche lo stare in mezzo agli altri, l'accettare gli altri, le loro diversità, i loro diversi modi di essere, è un lavoro anche questo, no? Perché vuol dire mettere insieme delle parti. Quindi, se è questo che tu intendevi, così come l'ho capito io, sì, c'è una corrispondenza anche da questo punto di vista. Non so se sono riuscito a risponderti.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
Questa corrispondenza non è solo notarla, no? Ma se funziona una, funziona anche l'altra. E qui il discorso. Perché c'è bisogno della psicologia? Perché c'è bisogno delle discipline umanistiche? Perché queste, diciamo così, aiutano a sviluppare quella curiosità, quella tolleranza, quell'interesse anche per le diverse parti che compongono la complessità dell'essere umano. E questo ti permette poi di capire anche il mondo in una maniera più complessa, in una maniera più inclusiva, pensare che il mondo è fatto di persone che pensano in modo completamente diverso, mangiano, dormono, concepiscono, si relazionano in modi che sono completamente diversi dai tuoi e ti permettono di immaginare, insomma, di entrare in contatto anche con la diversità senza alzare i muri, senza costruire i nemici, senza ricorrere a quella che viene chiamata la pulsione securitaria, no? E quindi se tu riesci a farlo, cioè il lavoro della civiltà in primo luogo è dentro l'individuo. Quindi qui il rapporto, no? Così come se una società riesce a uso un po' questo termine che non è bellissimo, però a formare, a educare i suoi cittadini, questi potranno anche essere delle persone migliori, così come se noi come individui riusciamo a sviluppare questo genere di cose, saremo dei cittadini migliori, no? È un rapporto di corrispondenza biunivoca.
Sì, che perché mi viene anche un po' da dire, no, adesso mentre ti ascolto, che c'è un po', no, anche un nostro poi anche crescere nei confronti e di questa relazione bionivoca, no? Mi viene in mente la delega anche molto semplicistica, è la società che dovrebbe fornire, la società che dovrebbe insegnare, no? Quando, come dire, in questa delega forse c'è, come dire, si perde poi proprio questa, no, reciprocità di cui parli, no? Che la società di fatto è fatta dagli individui, quindi, come dire.
Sì, certamente, no? E nessuno, come dire, siamo tutti coinvolti, non è qualche cosa che deve, non è solo un ricevere qualche cosa dal fuori, no? Ma è un partecipare, no? Cosa diceva Gaber? La democrazia è partecipazione. Quindi.
Silvio, stavi dicendo qualcosa prima, scusami che. Senti, mi collego ad un'altra cosa, perché mi ha molto anche interessato quando tu parlavi di rappresentanza, no? Ho pensato un po' a come si può tradurre questa cosa anche nella relazione terapeutica, in qualche modo. Cioè, la rappresentanza implica una delega, implica, come dire, un affidare delle parti, no? In qualche modo. E mi chiedo se ci possano essere dei parallelismi, no? Però anche cioè, come dire, significa dal punto di vista di chi rappresenta una responsabilità, e quindi mi chiedevo se ci potesse essere qualche parallelo anche qui.
Questo è uno spunto interessante, questo che stai dando, no? È vero forse, no, che quando noi incontriamo i pazienti, ci raccontano il loro modo di vivere le cose, poi noi capiamo attraverso, insomma, ci fanno capire certe cose in vari modi, no? Poi magari quando noi facciamo un'osservazione, specialmente quando è un po' troppo precoce, il paziente può dirci no, non è così, non è assolutamente così. E noi magari capiamo che invece è così, però è un po' come se non fosse pronto, no? Il paziente o la paziente non fosse pronto ad accogliere questo genere di cosa, no? E allora più delle volte ce la teniamo dentro di noi. Tenerla e custodirla dentro di noi fino a che il paziente non sarà pronto per poterla entrare in contatto, in fondo è un lavoro di rappresentanza. Siamo anche noi un corpo intermedio. Hai ragione nel dire questo, no? Tante volte noi capiamo, no, certe pazienti, non so, anche faccio un esempio semplice, arrivano, sembra un po' nervoso, poi diciamo, ah, siamo un po' nervoso. No, non sono nervoso, no, non sono nervoso, no? C'è una parte di lui che gli dice qualcosa e però il paziente o la paziente non lo vuole vedere. Allora noi non è che diciamo, no, guardi, lei è nervosa, guarda, non lo sa, cioè non facciamo questo. Però teniamo per noi questa cosa e magari in un momento anche successivo della seduta il paziente può arrivare a dire sì, è vero, in effetti ha ragione che ero nervoso, no? E però noi abbiamo rappresentato diverse parti, no? E quindi, e non solo in una seduta, no? Anche in fasi dei trattamenti, noi capiamo che i pazienti hanno delle angosce, queste angosce magari però non sono ancora tanto rappresentate, li aiutiamo a metterle in forma, a fargliele vedere, a dargli un nome, a chiamarlo. Molta parte del nostro lavoro è un lavoro di aiuto al processo di simbolizzazione, no? Quindi aiutiamo a mettere in evidenza certe cose. Nel fare questo facciamo anche il lavoro che fanno i corpi intermedi, no? Quando arriva, non lo so, arrivano persone di una certa categoria, no? Arrabbiate perché le nostre cose non stanno, cosa fanno, no? I corpi intermedi? Aiutano a gestire questa cosa, a formularle, a farne qualche cosa. Ecco, è un po' il nostro lavoro anche. Quindi mi sembra uno spunto molto interessante questo che davi. Anche noi siamo un corpo intermedio, in fondo, ecco. Così anche gli insegnanti lo sono, no? La scuola che media tra gli alunni, gli studenti e la cultura. Però come gli permette di entrare in contatto, trasmette una certa, diciamo, passione o li traduce rendendoli, come dire, digeribili, no? La storia, la filosofia, la matematica, che ne so, la dattilografia, l'estimo, tutte le materie, no? La meccanica o quant'altro, anche quello è un corpo intermedio. Anche se, appunto, come corpo intermedio anche la scuola è un po' in crisi, no? Perché si è un po' rotolato con i genitori e quindi, insomma, volte gli insegnanti sono spesso accusati, no? Quindi in questo senso che... Però ecco, sì, è così.
Silvieri, ti vedo scribacchiare, non so se sono i tuoi appunti.
No. Imparo a stare zitta ad ascoltare, intanto prendo appunti. Questa è la prima di un ciclo di seminari, poi adesso ripetiamo bene le date, dovrebbero anche essere passate in chat quando ci saranno i prossimi incontri con Fabio.
Sì, ma stavo guardando adesso un po' anche qualche riflessione che è arrivata. Qualcuno chiedeva qualcosa, un approfondimento, o se potevi dire qualcosa in più sulla parte della separazione, sull'ultima parte, quando hai parlato della separazione dei poteri. Un po' generico, devo dire, però.
Sì, quello che cercavo di dire, no? Che se le, diciamo, i caposaldi, no? le costituzioni dei sistemi democratici prevedono un'autonomia anche dei poteri, no? E quando c'è un'alterazione di questa autonomia dei poteri si creano dei problemi. Nelle dittature, ad esempio, i giudici vengono come dire, assegnati dal potere in maniera che non creino delle frizioni. Anche un po' in democrazia a volte è così, no? Voi guardate negli Stati Uniti, no? Appunto, c'è anche un aspetto politico anche della giustizia, ovviamente. No? I correnti della magistratura, ad esempio, e quindi alcuni più vicini al potere, al governo. Quindi, però, diciamo, se c'è una buona autonomia di questi poteri, il Parlamento non ratifica solo le proposte di legge, no? Ma le deve discutere, a volte le fa ritornare indietro al governo perché poi le ridiscutano includendo alcune cose, vanno a una Camera, almeno nel nostro sistema bicamerale, no? Vanno a una Camera, poi va alla Camera dei Deputati, poi vanno a una Camera dei Senatori. E quindi c'è tutto un lavoro di elaborazione che garantisce che le cose possano, insomma, avvenire tenendo presente più possibile, no, gli interessi di tutti i cittadini. Dicevo, anche la mente ha una tripartizione, non è solo il nostro aspetto pulsionale, no? La nostra, abbiamo voglia di, siamo arrabbiati con qualcuno e mettiamo le mani addosso, no? Cosa ci ferma? Ci ferma, per esempio, la nostra certa integrità, no? L'io fa un ragionamento, il superiore gli dice tu queste cose non le puoi fare, e allora c'è un po' il potere della nostra parte, diciamo, più istintuale, chiamiamola come vogliamo, no? E quella parte più emotiva, più istintuale, non ha il sopravvento. Però se in qualche modo l'io si indebolisce e il superiore è poco formato, ecco che può venire fuori, no, una situazione dove invece i nostri aspetti più reattivi, più immediati, possono portarci a muoverci secondo questo, no? Però si è alterato il rapporto tra la democrazia interna, così come dicevo, no? Se il superiore diventa rigido, sadico, vessatorio, accusatorio, a quel punto schiaccia, no, anche gli aspetti di istintività, di vitalità, e diventa come dominante. E allora anche qui abbiamo un'alterazione dei sistemi democratici della mente, per fare un esempio, no? Ecco, il parallelismo va un po' visto da questo punto di vista. Quindi forse noi potremmo leggere che in qualche modo il nostro lavoro è quello di poter aiutare i pazienti a garantire anche loro l'indipendenza delle varie delle come si dice, la separazione dei poteri, no? E l'autonomia delle diverse parti. Il superiore, la parte più normativa, più, insomma, chiamiamola un po' come vogliamo, che contiene tutto, deve avere la capacità di poter dire, guarda, forse sarebbe più giusto fare in questo modo, più giusto in quest'altro, deve dialogare, no? Anche con gli aspetti più emotivi, più istintuali. In qualche modo il nostro aspetto più cosciente, il nostro più aspetto su cui noi siamo più presenti, in cui c'è il flusso di coscienza, che è il nostro io, diciamo così, l'aspetto consapevole, deve poter un po' pensare con il contributo di entrambi questi lati. Perché non può farlo da solo, perché se si stacca dagli aspetti emotivi diventa solo razionale, un po' vagando senza riconoscersi. Se è schiacciato, no, o prescinde dagli aspetti un po' più dall'istanza normativa, non riesce più a farlo. Ecco, anche lì ci vuole una specie di check and balance, no? In questo senso, non so se sono riuscito a chiarire meglio il concetto.
Sì, assolutamente. Senti, ti faccio l'ultima domanda, che poi dopo siamo, diciamo, in chiusura di serata. Accennavo al funzionamento della famiglia che è cambiato con le democrazie. Può approfondire questo punto?
Beh, allora, posso dire che cosa dirò, perché è il tema del terzo incontro, no? E potremmo cercare di considerare come possiamo immaginare la democrazia dentro in quel piccolo sistema, diciamo, che è la famiglia, no? Come funzionano le famiglie di adesso, quali sono i loro principi democratici. Allora qui io ho fatto riferimento al concetto di Fornari di democrazia degli affetti, dove dice, no, che la democrazia degli affetti, in estremissima sintesi, poi ne parliamo meglio, deve poter prevedere che i diversi codici affettivi possono avere possono interloquire democraticamente. E lui diceva che i sistemi umani possono funzionare meglio se c'è un'articolazione sufficientemente bilanciata tra i diversi codici viventi, no? Codice fraterno, materno, paterno, eccetera, no? Allora la domanda, visto che il filo conduttore è la democrazia, che mi sono fatto è: ma come funziona, no? Se noi analizziamo da questo punto di vista, come sono le famiglie di adesso? Prevale un codice, ne prevale un altro? C'è un dialogo, c'è una supremazia, c'è qualche cosa che viene su cui viene posto il veto? Come funzionano, no? E allora un po' cercheremo di utilizzare questa, diciamo, filo conduttore, questa lente di osservazione della democrazia, per poter leggere anche il funzionamento delle famiglie attuali, almeno per le grandi tendenze. Però insomma, ci sono tante cose da dire da questo punto di vista. Ecco, questo è quello che mi sentirei di rispondere.
Bene, poi così non sveliamo troppo, no, appunto del terzo incontro. Io credo che, insomma, siamo in chiusura di serata. Non so se Silvia hai qualche altro commento, domanda.
Ok. Ho pagine,
ok.
Cos'è successo, Ila? Non ti sentiamo più? Hai il microfono muto? No? Sì?
Mi sentite?
Ora sì.
Ok, si è staccato il microfono, la cuffia. Allora, dicevo, grazie davvero Fabio per questa prima serata. Ci sono davvero tanti spunti che secondo me possiamo portarci a casa, e non finisce qui naturalmente, perché il 17 gennaio ci sarà il secondo incontro poi ci faremo una piccola pausa, diciamo, per poi rivederci il 13 di marzo. Comunque sul nostro sito trovate tutte le informazioni per i prossimi webinar, e davvero io ringrazio molto Fabio Monguzzi ancora per questa serata, che insomma è davvero stimolante, anche perché insomma sono temi che non sono così, diciamo, che non, di cui non, riflessioni che non si ascoltano, ecco, così di frequente. No, certo. siamo prospettive assolutamente utili anche poi davvero per chi fa il nostro mestiere. Io ringrazio anche naturalmente le colleghe e i colleghi che ci hanno ascoltato, ma anche chi insomma si è incuriosito, che non è necessariamente psi, e che insomma ci ha ascoltato questa sera e che poi insomma ci riascolterà o ci ascolterà in differita, ecco. Quindi io vi ringrazierei e insomma chiuderei così insomma la nostra serata ricordandovi che insomma con l'inizio del nuovo anno ci rivedremo sempre in questo spazio.
Bene, io ringrazio tutte le persone che hanno partecipato o che parteciperanno e ringrazio ancora una volta voi per l'ospitalità.
A presto e buona serata.
Arrivederci.
Buona serata.